Bene, questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida del suo Spirito, che mi aiuti a trasmettere ciò che ho ricevuto, volevo meditare con voi su un tema dal titolo Santi, santificati per la santificazione. Ed è la prima parte. Vedremo questo tema che il Signore ha messo sul mio cuore, analizzando, guardando all'interno della Scrittura riguardo a queste cose, mi sono reso conto di avere solo pizzicato un tema che è assolutamente vasto, però credo che sia di fondamentale importanza per la nostra vita. Santità che oggi viene spesso denigrata, santità che viene spesso abbassata, santità che anche a volte nella Chiesa in generale viene trascurata. Invece vedremo nella parola di Dio che il Signore non la pensa a questo modo, per semplicemente perché Egli è santo e dice: io sono santo. E questa è una cosa che il Signore ci dice molte volte. Santità che è in rapido declino, perché vediamo che il mondo è sempre stato corrotto e si corrompe giorno dopo giorno, perciò la santità e la gloria di Dio con il quale Egli ci ha creato la vediamo corrotta attorno a noi, nella nostra vita, nella vita degli uomini e in tutto quello che ci circonda. Personalmente ritengo che la più grande espressione della santità di Dio nella Scrittura sia la croce del Signore, la croce di Cristo. Laddove il Signore, per mezzo della croce, ha fatto convergere il suo amore, la sua grazia, la sua pietà, la sua misericordia, ma anche la sua giustizia, la sua ira e il suo odio per il peccato. Tutto questo rappresenta nella persona di Dio, e in particolare nella rappresentazione della croce di Cristo, la santità di Dio, la gloria di Dio. Ma cerchiamo di procedere con ordine per esplorare questo tema. La prima domanda che ci facciamo questa mattina è questa: che cosa si intende con il termine santo all'interno delle Scritture? Sappiamo che cosa si intende dal punto di vista umano, ma questo non è l'idea di santità, l'idea del santo che troviamo nelle Scritture. Nell'Antico Testamento il termine santo traduce l'ebraico, perché l'Antico Testamento, come ben sapete, è scritto in ebraico, kadosh, che è una parola che si trova diverse, moltissime volte nell'Antico Testamento e che ha questo significato nei vari contesti in cui si trova: separato, messo a parte, consacrato, ma anche un altro significato estremamente importante all'interno che vediamo nei passaggi dell'Antico Testamento, che è il seguente: puro, puro. Puro in che senso? Puro significa nel senso di al di fuori, cioè separato da ogni genere di contaminazione, da ogni genere di impurità che ne possa minare la purezza. E questo Dio che dice: io sono santo, io sono separato dal peccato, sono separato dall'iniquità e sono separato da ogni genere di impurezza, di impurità, di malvagità, di miseria, del peccato. E questo è molto importante. Un esempio esplicativo di questo significato che troviamo all'interno delle Scritture è nel passaggio di Isaia capitolo 6. Isaia capitolo 6, come ben ricordate, è il passaggio della chiamata, della vocazione del profeta Isaia. Leggiamo un attimo questo passaggio per vedere proprio il significato di questo significato importante nella parola di Dio che ci servirà nel proseguo di questa meditazione relativamente alla purezza, alla santità come purezza. Isaia capitolo 6 dal versetto 1 e leggeremo fino al versetto 7. Isaia capitolo 6 versetto 1: nell'anno della morte del re Uzzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fino dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu ripiena di fumo. Allora io dissi: ahi, lasso me, che io sono perduto, poiché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E gli occhi miei hanno veduto il Re, l'Eterno degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle di sull'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Allora, di fronte a questa visione di Isaia, dei serafini che proclamano la triplice santità di Dio, Kadosh, 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 santo, 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 per tre volte, vediamo che Isaia, di fronte a questa proclamazione di Dio, cosa risponde? Ahi, lasso me, io sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure. La santità di Dio, quindi la purezza di Dio, aveva messo in risalto il fatto che egli era impuro, mentre Dio è separato da ogni impurità. Questo è il significato del termine, uno dei significati importanti nella parola di Dio, del termine santo, la purezza. Puro, separato da ogni contaminazione, separato da ogni peccato. Così come vedremo nella parola, quando l'Apostolo, nel Nuovo Testamento, quando gli Apostoli diranno che noi siamo stati appartati, siamo stati separati, sciolti dal peccato. E questo è meraviglioso. Io sono un uomo dalle labbra impure. E la santità di Dio è legata alla sua gloria. Subito dopo la proclamazione di questo santo, 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 in questo passaggio di Isaia dice: tutta la terra è ripiena della sua gloria. Perciò la santità di Dio è legata in maniera indissolubile alla sua gloria, alla proclamazione della sua gloria. E questo è molto importante, santità intesa come purezza, cioè separazione da ogni sorta di impurità e di peccato. E qui infatti Isaia dirà: io sono un uomo dalle labbra impure ed abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. È bello vedere che in questo passaggio, che solo dopo che l'angelo andò verso di lui e lo toccò con il carbone di preso di tizzone ardente, di preso di mezzo al fuoco, egli, il suo peccato, dice la parola, e la sua iniquità furono espiate. E solo dopo, e questa è una prefigurazione di quello che accadrà in Cristo, solo quando Cristo ha espiato i nostri peccati, quando Cristo è entrato nella nostra vita, solo dopo noi udremo la voce di Dio. E infatti, al versetto successivo che non ho letto, poi udì la voce dell'Eterno. Ma solo dopo che il nostro peccato è espiato, noi udiamo, perché è un interdetto con colui che è santo, cioè separato da ogni peccato, da ogni iniquità. Se noi siamo in Cristo, allora possiamo dire la voce dell'Eterno, e questo è ciò che dirà Gesù: i miei conoscono e odono la mia voce, non gli altri. Non può essere che chi non è di Cristo oda la voce del Signore, solo dopo che egli ha espiato il nostro peccato. Allora, lo stesso termine dell'Antico Testamento è usato anche in altri contesti, in relazione a luoghi, per esempio, luoghi puri. Direi che più che dei luoghi puri, direi che in quei termini sono luoghi sacri o luoghi consacrati. Vi ricordate per l'esempio di Esodo capitolo 3, quando dice: il suolo che tu stai calpestando è luogo santo, è un luogo sacro. Esodo 3 versetto 5, in relazione a Mosè. Oppure Esodo 29 versetto 31, quando la parola parla del luogo santo nel tabernacolo di Dio, il luogo santo, un luogo sacro, un luogo separato, un luogo consacrato. Il primo riferimento, ad esempio, che troviamo nella scrittura relativamente a qualcosa di santificato, sapete dov'è? È in Genesi capitolo 2. La prima cosa, almeno che ho trovato io leggendo la scrittura, il primo esempio che troviamo nella parola di Dio è in relazione al settimo giorno, quando il Signore disse: e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. E quel giorno è santo, è consacrato, separato agli occhi di Dio. Dice: lo santificò e si riposò da tutta l'opera sua. Allora, cos'è importante da tutto questo che dobbiamo raccogliere per proseguire? Che colui che è santo non può avere comunione con colui che è impuro. Colui che è santo non può avere comunione con colui che è impuro. Questo ci sta dicendo la parola di Dio, anche esplicato bene nel passaggio di Isaia. Infatti già nell'Antico Testamento troviamo ben presto il passaggio che ho citato prima, un passaggio lapidario della parola di Dio che viene ripreso anche in 1 Pietro 1, versetto 16, quando dice: siate santi perché io sono santo. La parola di Dio. Siate santi. L'Eterno parlò ancora a Mosè, qui siamo in Levitico capitolo 19, l'Eterno parla ancora a Mosè e gli disse: di ai figliuoli, di alla riunanza di Israele, siate santi perché io l'Eterno, l'Iddio vostro, sono santo. E questa è una cosa che c'è già dall'Antico Testamento, c'è sin dall'inizio dei tempi. Dio, colui che è santo, non può avere comunione con colui che è impuro. E badate bene, lo vedremo meglio tra un po', noi senza Cristo, noi di nascita, siamo totalmente impuri. E Dio non può avere comunione con colui che è impuro. C'è bisogno, come vedremo, dell'opera di Cristo, dell'opera di santificazione. Allora comincia ad apparire chiaro come non si possa prescindere all'interno dell'Evangelo dalla santità di Dio. Non si può prescindere dalla santità, perché lui per natura dice: io sono santo. Non posso rinunciare alla mia santità. Ed è questo che si è visto sulla croce, perché Dio non rinunciò alla sua santità in termini di amore, di giustizia, di misericordia, ma anche di ira, di giustizia e di odio per il peccato. Dio non ha rinunciato alla sua santità e noi non possiamo prescindere dalla santità di Dio. È necessario che colui che si relaziona con colui che è santo sia santo. E allora qui cominciamo a farci delle domande. I sacerdoti, guardate i sacerdoti prima di poter compiere il servizio al Tempio dovevano santificarsi. Altrimenti non potevano accedere al servizio sia del Tempio, ma anche prima i figli di Aronne e i suoi figli, al tabernacolo. Esodo capitolo 29, se non ricordo male. Hanno dovuto santificarsi con una serie di riti che il Signore aveva prescritto in maniera accurata, affinché essi potessero accedere al servizio, potessero entrare nella tenda senza morire. Vi ricordate l'esempio del fuoco estraneo? Qualcosa che il Signore non aveva ordinato. E due dei figli di Aronne sacrificarono qualcosa in un fuoco che l'Eterno non aveva ordinato e morirono. Questo fa parte della santità di Dio. Non possiamo prescindere dalla santità di Dio. E allora, pensando a queste cose, la domanda che sorge subito spontanea: ma chi può stare di fronte all'Eterno? Chi può stare in presenza del Signore? Chi può stare in presenza del Signore? E questa stessa domanda se l'erano già fatta i salmisti e anche i profeti nella parola di Dio. Leggiamo per tale motivo dal Salmo 24 al versetto 3. Salmo 24 al versetto 3. E la stessa, vedate bene, la stessa richiesta di santità è presente anche oggi, perché Dio è stabile ieri, oggi e in eterno. Quindi Dio richiede santità per stare alla sua presenza. Salmo 24, versetto 3. Chi salirà al monte dell'Eterno? E chi potrà stare nel luogo suo santo? Davide si faceva questa domanda. Chi salirà al monte dell'Eterno? Ma allora chi potrà stare in sua presenza, sapendo che egli è santo? Chi? Ma della santità di Dio, non della santità degli uomini, non della santità ascetica, della santità di Dio, di colui che è santo in se stesso. Chi potrà stare nel luogo suo santo? Salmo 24, versetto 3. O Eterno, Salmo 130, versetto 3, ancora un altro salmista. O Eterno, se tu poni mente alle iniquità, dice la parola, Signore, chi potrà reggere? Chi potrà reggere davanti a Dio se Lui pone mente alle nostre iniquità? Lui che è santo! Allora il metodo di paragone non è con quello che noi pensiamo sia onesto, giusto e santo in questa vita. È la santità di Dio. La santità che ha mandato il figliuolo sulla croce e ce l'ha donato affinché la sua ira, la sua giustizia e il suo odio per il peccato fossero coadiuvati in maniera perfetta con il suo amore e la sua misericordia e la sua pietà verso di noi, pietoso, misericordioso e lento all'ira, ma che punisce l'iniquità e il peccato. Questa è la santità con cui noi dobbiamo rapportarci, non con quella dell'onestà intellettuale che noi pensiamo di avere. O Eterno, se tu poni mente all'iniquità, Signore, chi potrà reggere? Anche Malachia, troviamo un passaggio veramente notevole in relazione a questo tema. Malachia capitolo 3, versetto 1. Malachia capitolo 3, versetto 1. Ecco, io vi mando il mio messaggero. Egli preparerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi bramate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice l'Eterno degli eserciti, e chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Poiché egli è come un fuoco di affinatore, è come la potassa dei lavatori di panni. Allora chiediamoci, come può l'uomo corrotto fin dalla nascita causa il peccato? Lo troviamo già in Genesi capitolo 6 e lo troviamo raccolto dall'Apostolo Paolo in maniera magistrale per lo Spirito Santo nell'Epistola ai Romani. Come potrà l'uomo corrotto fin dalla nascita, di cui la parola ci parla, i disegni dei pensieri del suo cuore sono malvagità in ogni tempo, sono male in ogni tempo. Come potrà l'uomo per se stesso reggere davanti all'Iddio Santo? Come potrà l'uomo corrotto? Chi potrà resistere davanti a Dio, dice la parola? Chi potrà salire al suo monte? Ossia, chi potrà raggiungere la santità di Dio con ciò che ha compiuto? Chi di noi potrà raggiungere la santità di Dio con quello che ha fatto? Chi potrà salire al monte santo di Dio? Chi potrà? Poiché egli è un fuoco consumante, egli è un fuoco di affinatore, è un fuoco di un fonditore di metallo, come dice la parola. Chi potrà resistere di fronte a Dio, che è un fuoco d'affinatore ed è come la potassa del lavatore di panni per sbianca i panni? È lui che può sbiancare, lui. Chi potrà resistere davanti a questo Dio? Chi potrà resistere dinanzi a lui? Chi potrà resistere? Poiché egli non può mettere da parte la sua santità. Se noi pensiamo, al di fuori del Cristo, di poter resistere nel giorno del Signore, siamo i più grandi illusi di questo mondo. Perché quando Dio paleserà la sua santità a colui che non ha in Cristo, non ha il Cristo, egli sarà totalmente distrutto dalla gloria di Dio. Chi potrà resistere? Chi potrà salire al suo monte? Chi potrà guadagnarsi il monte di Dio per quello che ha fatto, sapendo che egli è un fuoco consumante, che egli è un affinatore, che è uno sbiancatore, colui che è come la potassa per il lavatore dei panni? Chi potrà resistere dinanzi a lui? Perché lui dice: io sono santo. E colui che è santo non può mettere da parte la sua santità. Saranno coloro che si sono impegnati, potremmo fare delle ipotesi, saranno coloro che si sono impegnati per fare il meglio che potevano? Il meglio che hanno potuto nella sua vita, nella loro vita, saranno questi che potranno resistere davanti a Dio? Abbiamo fatto il meglio per piacerti, Signore, ci siamo sforzati per piacerti, ma io sono santo, la risposta di Dio, santo, e di fronte alla mia santità, il meglio tuo non vale niente. Anzi, come dirà l'Apostolo Paolo in Romani, io te lo metto in conto di debito, il tuo meglio, così te lo puoi anche tenere. Saranno coloro che si sono inflitti pene dure o un forte rigore umano. Saranno questi. Talché è scritto che la legge non può rendere perfetti, in Ebrei capitolo 10, quelli che si accostano a Dio per mediante i sacrifici. Non può la legge renderli perfetti. Oppure saranno coloro che sono stati eletti da qualche conclave, da un insieme di eminenti personalità, di eminenti figure che hanno deciso: questo è santo! Saranno costoro i santi davanti a Dio? Certamente no. Certamente no. Non saranno questi. Non sono questi i santi della parola di Dio. Qualche conclave o qualsiasi organizzazione ecclesiale che abbiano deciso che questi sono i santi, lui è santo, lo decido io, lo decidiamo noi. Non saranno questi, la parola di Dio dice che non saranno questi. E allora la scrittura afferma qualcosa di meraviglioso in relazione a questo fatto. C'è solo uno che nella parola di Dio viene chiamato il Santo di Dio. Solo uno nella parola, uno, il Santo di Dio, ed è Gesù. Gesù Cristo, il Santo di Dio, è solo uno nella parola di Dio. Il Santo di, il giusto di Dio, Atti 3, versetto 14. Solo uno in tutta la parola. E viene chiamato anche il Verace, in Apocalisse, capitolo 3, versetto 7, capitolo 6, versetto 10. Il Santo di Dio. Solo di Lui è scritto che è il mio diletto figliuolo. Solo di Lui del Padre ha detto questo è il mio diletto figliuolo del quale io mi sono compiaciuto. Matteo 17, versetto 5. Solo uno è il Santo di Dio in tutta la parola. Il Santo, ma Santo con i canoni divini, secondo la giustizia divina, secondo ciò che è la santità divina della parola di Dio. Solo uno è il Santo di Dio in tutta la parola. Solo di uno il Signore ha detto, questo è il mio diletto figliuolo del quale mi sono compiaciuto. Matteo 17, versetto 5. Solo davanti a uno gli spiriti immondi tremano. Gli spiriti immondi, in Marco capitolo 1, versetto 24, dicono, ma che vi è fra noi, fra te e noi? Sei già venuto per perderci? Perché sanno che il Signore tornerà per perderli, per mandarli per sempre in perdizione. Io so che tu sei il Santo di Dio. I demoni sanno che Egli, e solo Lui, è il Santo di Dio nella parola. Il Santo di Dio, ben preordinato avanti alla fondazione del mondo. Il Santo di Dio. Solo Lui è colui che la morte non ha potuto trattenere, perché era santo. E la morte è il salario del peccato. In Cristo, in Gesù Cristo, non è stato trovato peccato. Solo Lui ha detto, il mio santo non vedrà la corruzione, non vedrà la fossa, non vedrà la fossa ma non vedrà la corruzione. E questo è scritto in Atti 2, versetto 27, che richiama un salmo. Solo di Lui è scritto che dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, si è posto per sempre sedere nei luoghi celesti alla destra del trono della maestà. Solo Lui è il Santo di Dio che soddisfa i criteri di santità divini. Solo Gesù Cristo, ed è meraviglioso. Solo Lui è colui che è entrato al di là della cortina, come scritto in Ebrei capitolo 6 versetto 20. Solo Lui è colui che è entrato nel luogo santissimo e si è posto come ancora per la nostra salvezza. Solo Lui è il precursore. Solo Lui è colui che ha aperto la via che ci conduce al Padre. Solo Lui, il Santo di Dio. In Lui e soltanto Lui, il Santo di Dio, il Santo di Dio. Quindi determinativo l'articolo, il Santo di Dio, la giustizia di Dio è soddisfatta. Quindi non sono coloro che si sono arrampicati per salire al monte di Dio, non sono coloro che sono impegnati abbastanza, ma solo uno soddisfa e ha soddisfatto e soddisfa tuttora e soddisferà per sempre la giustizia di Dio pienamente, secondo la parola. E questo è meraviglioso. E nel Salmo 24, citato poc'anzi, troviamo la risposta, ve l'ho lasciata in sospeso, troviamo la risposta a quella domanda che il salmista si era fatto. Il Salmo 24, versetto 3, dice, chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel luogo suo santo? Il salmista risponde a questa domanda per lo Spirito Santo e dice qualcosa, dice al versetto 4, l'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. Il Cristo è colui che ha potuto entrare nel luogo santissimo, uomo innocente, puro di cuore e che non giura con intento di frode. Egli è colui che maltrattato non aperse la bocca, dice la scrittura. Egli è colui che annichilì se stesso prendendo forma di servo. Egli è colui che non aveva commesso violenze e che nella quale bocca non fu trovato inganno. Isaia capitolo 53 versetti 7 e 9. Egli è colui che è mansueto ed umile di cuore. Ed egli è colui che si fece ubbidiente fino alla morte e dalla morte della croce. Filippesi capitolo 2, versetto 8. Solo Lui è potuto comparire davanti al Padre. Solo Lui è potuto salire al monte dell'Eterno, poiché è innocente, puro di cuore e senza frode. E questo è meraviglioso. Quindi per comparire alla presenza di Dio è necessario avere queste caratteristiche, essere santi. Non si può stare alla presenza di Dio senza essere santi. E questo è un punto assolutamente importante, perché la parola ci dice in Seconda Tessalonicesi, qui veniamo sempre più vicino verso di noi, muovendoci in tutta la scrittura, che Gesù ritornerà in quel giorno per essere glorificato, guardate bene, nei suoi santi, dice la parola di Dio. Seconda Tessalonicesi 1:10, Gesù ritornerà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi. Perciò la parola è chiara: chi non è santo non può stare alla presenza del Signore. Chi non è santo non può glorificare il Signore, perché per stare alla presenza di Dio è necessaria la santità di Dio e non la santità degli uomini. Ma non è il solo passaggio. Matteo 5:8 cosa dice? Ce lo ricorda il Signore Gesù. Non è fantascienza, Matteo 5:8, beati puri di cuore, beati puri di cuore, perché sono essi, solo essi vedranno Dio, i puri di cuore. E ancora in Apocalisse 26, la parola 20, versetto 6, dice: beato e santo colui che partecipa alla prima risurrezione, perché su di lui non ha potere la morte seconda. Beato e santo. Gesù tornerà per essere glorificato nei suoi santi, beati puri di cuore, la purezza, guardate come torna la purezza di cuore, perché essi vedranno Dio. Quindi c'è ancora una domanda che non abbiamo risposto, cioè una domanda, la domanda che abbiamo fatto questa mattina non abbiamo ancora risposta del tutto, la risponderemo più avanti, ma è quella che ha sempre maggiore rilevanza sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso riguardo alla santità di Dio. Chi sono dunque i santi secondo la scrittura? Chi sono i santi? Cioè, abbiamo visto che per stare alla presenza di Dio occorre la santità di Dio. Chi sono i santi secondo la parola di Dio? E chi può essere tale a valle di ciò che abbiamo letto fin d'ora? Il Nuovo Testamento traduce ovviamente con un altro termine rispetto a Kadosh, che è Hagios, che significa sempre santo. Il significato è grosso modo lo stesso: separato, messo a parte, appartato, ma anche puro. Puro, lo ripeto ancora una volta, nel senso di scevro da ogni iniquità, e scevro da ogni malvagità, da ogni contaminazione che ne contamini la purezza. La scrittura ci dà la risposta a questa domanda, ovviamente, e ve la dico io, poi la andremo a leggere nella scrittura. I santi, secondo la scrittura, sono tutti coloro che sono stati santificati, attenzione, cioè resi santi, in Cristo Gesù, per mezzo della vera fede personale in Lui e nella sua opera volontaria. I santi, secondo la scrittura, sono coloro che sono stati santificati per fede in Cristo Gesù, credendo nella sua opera di salvezza, credendo nella sua opera volontaria. Attenzione a questo termine, volontaria. I quali hanno abbracciato la grazia di Dio e ne hanno beneficiato sulla croce, hanno beneficiato del sangue purificatore e sono stati suggellati con lo Spirito Santo. Efesini capitolo 1, versetto 13. Questi, e soltanto questi, sono i santi secondo le scritture. Santificati è uno stato di fatto davanti a Dio. Chiunque ha creduto in Gesù Cristo, veramente, è un santificato. Cioè è stato reso santo, non santo per se stesso, ma reso santo in Cristo Gesù. È uno stato di fatto, come la giustificazione. Noi non siamo giusti, ma siamo stati giustificati per fede. E noi non siamo santi, ma siamo stati santificati per la fede. E questo è assolutamente, capite com'è assolutamente necessaria questa opera di santificazione per poterci fare comparire davanti al Padre, altrimenti non possiamo. Chi non è santificato, chi non ha creduto in Cristo, non può stare davanti a Dio, non può comparire davanti a Dio, perché Dio è santo. E ci manca un attributo di santità al quale Dio non può rinunciare, perché Egli è santo. Questa soddisfa la giustizia divina. Noi rimaniamo imperfetti, è vero, con alcuni difetti, ma questa santificazione in Gesù Cristo soddisfa la giustizia divina, soddisfa la santità divina, ci viene imputata. Noi siamo stati resi santi col fatto che siamo stati messi in Lui e siamo morti con Lui e con Lui risuscitati a nuova vita in Cristo Gesù. Questo soddisfa la giustizia divina. I santi, secondo le scritture, sono questi. Questa è la definizione di santi, secondo le scritture. Perciò non sono quelli che tentano con le proprie forze di piacere a Dio, ma sono, perché quelli accumulano davanti a Dio debito dopo debito, come scritto in Romani capitolo 4, versetto 4. Ma sono coloro invece che si umiliano e invece di salire, non sono quelli che salgono verso il monte di Dio. Chi potrà salire al monte di Dio, al monte santo? Ma sono coloro che si umiliano e riconoscono in Cristo Gesù che con le proprie forze non possono salire al monte di Dio. E in Cristo Gesù sono santificati, resi santi, credono in Lui per essere salvati. Anticipo giusto una cosa che vedremo la prossima volta. Va da sé, per non essere frainteso, che un santificato persegue la santificazione. Per essere un vero santificato si persegue la santificazione. Chi ha lo Spirito di Dio dimorante in lui, come abbiamo visto in Efesini 1, versetto 13, non può non perseguire la santificazione di Dio. Della santificazione ne parleremo la prossima volta, ma la santificazione parte di qui, parte dal momento in cui noi siamo santificati in Cristo Gesù. Non si diventa santi perseguendo la santificazione, ma si persegue la santificazione una volta che si è stati santificati. Perché colui che non è stato santificato non può santificarsi, perché non può salire al monte di Dio. Ma questo lo vedremo meglio la propria volta. E un vero santo, santificato in Cristo Gesù, lo Spirito che dimora in lui lo fa perseguire la santificazione. La prossima volta vedremo che cosa vuole dire compiere la propria santificazione. Però lo anticipo per non essere frainteso riguardo alla santificazione. Allora vediamo nelle scritture i passi che ci parlano di quello che ho detto poc'anzi, cioè cosa significa, secondo le scritture, che siamo stati santificati. Vorrei leggere con voi, lo leggiamo direttamente nella parola, in Ebrei al capitolo 10, dal versetto 4. È un passo che secondo me esplica, rende esplicito abbastanza bene questo concetto, la realtà di come noi siamo stati, state ben attenti, siamo stati santificati, cioè resi santi. Ebrei capitolo 10, dal versetto 4, lo leggiamo insieme, un capitolo importante per questa parola. Perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli, il Cristo, dice, egli è il Cristo, non ho letto tutto, quindi egli è riferito al Cristo, dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. Attenzione al versetto 10. In virtù di questa volontà, dice la parola, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Versetto 14, perché con una unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Allora la condizione di santità e di perfezione, che è una richiesta di Dio, vi ricordate il passaggio di Matteo capitolo 5 versetto 48? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Questa è una richiesta da parte di Dio. Allora qui la parola sta rispondendo a questa richiesta divina dicendo che Egli ha per sempre reso perfetti quelli che sono santificati. E noi siamo stati santificati, dice la parola, nel corpo di Lui. E questo è meraviglioso. Questo è possibile solo in Cristo. È possibile solo nel corpo di Cristo. È impossibile solo attraverso l'opera di Cristo. È possibile. È impossibile attraverso ogni opera umana. Ma la condizione di santità che Dio richiedeva è stata soddisfatta soltanto da Cristo. E attraverso la sua opera, dice la Scrittura, l'abbiamo letto al versetto 10, siete stati santificati. Ma che meraviglia! Attraverso quell'opera noi possiamo accedere alla presenza di Dio. Altrimenti saremmo rimasti sempre fuori dal luogo santissimo. E invece in Cristo Gesù noi possiamo accedere, possiamo presentarci davanti al Padre in virtù di questa opera. Siamo stati santificati. In Cristo Gesù noi possiamo stare alla presenza di Dio, perché Cristo Gesù ci ha santificati, cioè ci ha reso santi. Non lo siamo, ma Egli ci ha reso santi. Non lo siamo per parte nostra, non lo saremo mai, ma in Cristo Gesù noi siamo santi, resi santi. E questo è meraviglioso. E la parola dice, per questa volontà. Stamattina è stata richiamata dallo Spirito Santo in preghiera la volontà di Gesù di compiere la sua opera. In virtù di questa volontà io vengo Padre per fare la tua volontà, noi siamo stati santificati. In virtù di questa volontà, qua lo dice la parola, mi sembra, al versetto 10, in virtù di questa volontà, è anche messa tra virgolette nella nostra versione, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta e per sempre. Che meraviglia! Gesù ha scelto di deporre la sua vita. La volontà di Gesù è stata quella di deporre la sua vita, perché in Giovanni capitolo 10, versetto 18, egli dice, nessuno me la toglie, nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo. Gesù, in virtù della scelta di Gesù di deporre la sua vita per noi, noi siamo stati santificati. Santificati, fratelli! Possiamo stare davanti a Dio. Eravamo scacciati eternamente dalla sua presenza, la sua santità ci distrugge, ma noi siamo stati resi santi in virtù di questa volontà di Gesù Cristo che ha perseguito fino alla fine dicendo è compiuto, Giovanni 19 versetto 30, affinché noi potessimo comparire davanti a Dio. Ma quale santità umana di fronte a questa opera gloriosa, quale sforzo per guadagnarsi un qualcosa, un diadema, un qualcosa di umano di fronte a questa opera gloriosa. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati, la volontà di Cristo Gesù che ha scelto di deporre la sua vita per noi. Io la depongo, nessuno me la toglie. Nessuno aveva il potere di togliere la vita a Gesù se egli non avesse scelto in quel tempo, in quel giorno, in quell'orto del Getsemani di deporre la sua vita. Padre, se fosse possibile, passi oltre da me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Che meraviglia! E in virtù di questa volontà, Egli ha per sempre reso perfetti coloro che sono santificati, coloro che hanno posto fede in questa opera, che sono entrati nell'opera di Cristo, che hanno bramato e acclamato la salvezza di Gesù. Non per i tracotanti, non per gli operatori di iniquità, ma coloro che hanno bramato la salvezza, perché hanno visto che di fronte alla santità di Dio, la santità di Dio ci dovrebbe umiliare e dire, Signore, ma come potrò io salire mai al tuo monte? Come potrò mai salire al tuo monte? Se non per entrare in Cristo Gesù e salire al tuo monte in Lui, e soltanto per Lui. Che meraviglia. Allora a volte noi ci poniamo un limite a noi stessi, per non andare a Cristo. Non ci pensiamo, non ci sentiamo abbastanza santi, oppure ci sentiamo troppo santi per avere bisogno di Cristo. E di fronte a questo, questi sono secondo i nostri canoni di santità, puramente umani, ma leggete la parola, leggete Isaia capitolo 6 e vedete qual è il canone della santità di Dio. Perciò è ben chiaro che se non attraverso il santo di Dio, noi non possiamo stare alla presenza. Nessuno, io sono la via, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perché io sono il santo e io sono colui che vi santifica. Io sono colui che vi santifica. E questo è meraviglioso. Allora questa mattina proprio c'è un invito meraviglioso di Gesù per tutti noi, per coloro che non hanno ancora dato la vita a Cristo. C'è un invito meraviglioso in questa parola. Vieni a me e io santificherò la tua vita. Io santificherò la tua vita se tu vieni a me. Io ti renderò santo, potrai accedere al Padre per mezzo di me. Vieni a me, vieni a me. Attraverso il mio figliuolo che io ho dato per te. Altrimenti non c'è altra strada, non c'è altra via. Vieni a me. E mi rallegrava leggere queste cose perché in Esodo 31, versetto 13, molto ben prima della venuta di Gesù sulla terra fisica, Dio manifestato in carne, molto ben prima di Giovanni capitolo 1, è detto in Esodo 31, io sono l'Eterno che ti santifica. E Giovanni capitolo 17, versetto 19, io santifico me stesso per loro, dice la parola, affinché anch'essi siano santificati. Guardate come la parola già promette nell'Antico Testamento, io sono l'Iddio che ti santifica. E Giovanni 17 dirà, io ho santificato me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità, dice la parola. Gesù ha consacrato la sua vita per noi, il santo di Dio, consacrato l'unto di Dio per noi, ha consacrato la sua vita per noi, ubbidiente, è stato reso perfetto a cagione di sofferenze, come dice Ebrei capitolo 5, versetti 8 e 9, ubbidiente, perfetto a cagione di sofferenze, tentato come noi. Gesù ha dovuto consacrare la sua vita perché egli è stato tentato come noi, però senza peccare, dice la scrittura, morendo come innocente e risuscitando per aprire per noi la via che ci porta al Padre e per riconciliarci con Lui nel suo corpo. E questo è meraviglioso. Colossesi capitolo 1 versetto 22, ora Iddio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte di esso, per farvi comparire davanti a sé. Dio ci ha riconciliato con Lui nel corpo di Cristo per farci comparire davanti a sé santi, immacolati e irreprensibili. Capite? Santi, immacolati e irreprensibili. Dio si è consacrato, ha appartato Cristo per noi. Che meraviglia. Dio si era appartato un popolo, Israele, perché fosse un popolo santo. Oggi in Cristo Gesù Dio ha messo a parte, ha purificato, ha santificato la sua Chiesa. La Chiesa, le membra del suo corpo, sono i santi, santificati, quindi santi, in Cristo Gesù. Ed è meraviglioso, è stupendo. Quando la parola dice proprio Efesini 5, Efesini 5, 25, 27, dice che egli ha dato se stesso a fine di santificare la sua Chiesa, dice la parola, per farla apparire, comparire davanti a sé, questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga e cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. È questo che questa mattina deve suscitare adorazione nei nostri cuori. Che l'opera di Gesù ci ha fatti comparire davanti al Padre nel suo corpo, santi, irreprensibili, senza ruga, senza difetto e senza macchia. Ma chi? Noi? Sì, la Chiesa dell'Iddio vivente, in Cristo Gesù. I santificati, coloro che sono in Cristo qui in mezzo sono santificati. E tutti hanno accesso alla santificazione in Cristo Gesù, per fede. Se ci fosse qualcuno che questa mattina va al Signore per santificare, egli santificherà la sua vita, egli ti santificherà la vita e tu sarai un santo di Dio, perché se dimorerai nel santo di Dio. E questo è meraviglioso, e questo questa mattina riempie il nostro cuore di adorazione, che ci fa adorare in spirito e verità, perché Gesù mediante il suo sacrificio, e solo Gesù ha reso la sua Chiesa, cioè noi, senza difetto, senza macchia, senza ruga, santa e irreprensibile, e solo in questo modo noi possiamo comparire davanti al Padre. Non vi dà molta gioia questo fatto, e invece deve dare una gran gioia, perché se la nostra gioia non è comparire davanti al Padre, davanti al Padre, che è santo, e noi possiamo andare davanti a Lui, presentatevi, non mi ricordo dov'è, Efesini capitolo 3, mi sembra, versetti forse 15 e 16, entrate con piena fiducia, appressatevi con piena fiducia presso al trono della grazia, perché ora voi siete in Cristo, ora voi siete i santi di Dio, voi siete stati santificati nel corpo di Lui. E questo è meraviglioso. Altrove la parola dice: noi siamo un popolo, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per proclamare le virtù. Questo popolo, noi, la Chiesa, Dio si è acquistato, Dio ha santificato, ha appartato, ha purificato, santificato, purificato, appartato, messo a parte, separato dal peccato. E vedremo come proseguirà questo con la santificazione che Dio vuole nella nostra vita, perché è volontà di Dio che noi ci santifichiamo. Dio ha appartato la sua Chiesa affinché vi siano degli uomini e delle donne che proclamano le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E questo è straordinario. Prima Corinzi dirà anche che noi siamo i santificati in Cristo Gesù, prima Corinzi 2 nella versione Diodati, chiamati santi. Lo conferma ancora, i santificati in Cristo Gesù sono chiamati santi. Santi. Allora ecco la risposta definitiva, quello che abbiamo già detto. I santi sono tutti coloro che sono stati santificati nel nome di Gesù Cristo, per lo Spirito di Dio, per mezzo della fede in Lui e soltanto in Lui. Questi sono i santi di Dio. Tutti gli altri, no. Per mezzo della fede. E questo è l'ultimo punto, è la chiave di accesso alla santificazione, alla santità. La fede. Siamo stati santificati per mezzo della fede. Abbiamo detto che Dio è santo per natura, abbiamo detto che richiede santità per stare alla sua presenza, che noi non potremo mai soddisfare per noi stessi. Ma Dio ci ha santificati nel nome del Signore Gesù, unendoci nella sua morte e per il suo Spirito che Egli ci ha donato. Secondo Efesini capitolo 1, versetto 13, siete stati suggellati dallo Spirito Santo come risposta alla nostra vera fede. Allora l'ultimo punto è questo. Qual è stata allora la chiave di accesso a tutto questo? La chiave di accesso è la fede. Abbiamo ancora 5 minuti per leggere due passaggi nel Libro degli Atti che ci parlano proprio di questo. Vorrei chiudere l'argomento, abbiate un attimo di pazienza. Ho ancora 5 minuti per leggere due passaggi nel Libro degli Atti che ci dicono proprio questo, che la chiave di accesso alla santità, alla santificazione in Cristo Gesù è la fede, è la fede. E sono tutte e due nel Libro degli Atti, uno è il capitolo 15 e l'altro è il capitolo 26. Il primo passaggio nel capitolo 15 è nel contesto della conferenza di Gerusalemme, dove il tema di quella conferenza era decidere, perché c'erano alcuni giudei che dicevano che senza il rito di Mosè, senza essere circoncisi e senza fare altre cose non si poteva essere salvati. Allora Pietro, durante questa conferenza, dice queste cose che ci servono per noi, per vedere che proprio la chiave di accesso a tutto questo, a tutta questa meraviglia, è solo e soltanto la fede nel Santo di Dio, che è Cristo Gesù. Atti 15, versetto 7. Ed essendo nata una gran discussione, Pietro si levò in piedi e disse loro: fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni il Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, riferito all'episodio di Cornelio. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, attenzione, purificando i cuori loro mediante la fede, la purezza, la santità, la santificazione, purificando i cuori loro mediante la fede. L'altro passaggio che vorrei leggere è Atti capitolo 26. Il contesto è Paolo davanti al re Agrippa, arrestato, e quindi Paolo sta in questo, nel passaggio che leggeremo, sta narrando in qualche modo la sua testimonianza di conversione a questo re, al re Agrippa. Quindi siamo in Atti, capitolo 26, versetto 15. E io dissi: chi sei tu, Signore? Qui quando Paolo cade da cavallo e viene sfolgorato. E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Quindi qua è Gesù che sta parlando. Ma levati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, come apostolo dei gentili, giustamente, per aprire loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Attenzione, e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Eccola la fede, la chiave. Per la fede in me, soltanto per la fede in me. La remissione dei peccati, quindi tolto il peccato, il tizzone al dente del fuoco ha espiato il peccato, ricevano per la fede in me la loro parte tra i santificati e la remissione dei peccati. Quindi per la fede in Cristo tu puoi essere reso santo e quindi poter comparire alla grazia di Dio. Perciò, per chi non ha ancora dato la vita al Cristo, la scelta questa mattina è se continuare a confidare nelle proprie forze. Vuoi continuare a confidare nelle proprie forze? Sappi che non soddisferai mai le caratteristiche e i requisiti che Dio richiede per stare alla sua presenza. Oppure dare la propria vita a Gesù Cristo, porre fede in Gesù Cristo per essere salvato e santificato per fede. Questa è ciò che il Signore mette davanti a noi questa mattina, e non hanno lo stesso risultato, talché il Signore ritornerà e coloro che non sono in Cristo Gesù saranno respinti per sempre dalla presenza di Dio, perché non possono comparire davanti alla sua santità. Continuare a confidare nel nostro benfare, oppure dare la vita al Cristo per essere santificati. E questo non hanno lo stesso risultato, perché come scritto, ed è l'ultimo passaggio che leggeremo questa mattina, in Seconda Tessalonicesi 1:7, le strade sono differenti. Questa è la linea è il punto di separazione, il punto di demarcazione tra chi segue Cristo e chi ha voluto non seguirlo durante la sua vita. Seconda Tessalonicesi 1:7, il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, perché Gesù tornerà. L'abbiamo invocato questa mattina: Maranatà, vieni Signore. Gesù tornerà. Il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, perché Egli è un fuoco di affinatore, è come la potassa del lavatore di panni, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. E questo è l'Evangelo. L'Evangelo è Gesù, la fede in me, per la fede in me, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. E in voi pure, perché, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.